Siamo Roberta
e Costanza,
consulenti della relazione uomo-animale, e questo è il podcast dei miracoli.
Beh dai, non esageriamo, ma se ci ascolterete vi daremo le risposte a tutte le domande sui cani, anche a quelle che non avreste mai avuto il coraggio di fare.
Dog Talks.
Mi raccomando, non facciamo come l'anno scorso che dimentichiamo il cane in autogrill. Mamma?
Presente.
Papà?
Presente.
Luca?
Ci sono?
Jerry?
Boh!
Ok, possiamo partire.
Puntata off topic.
Perché?
A grande richiesta dei nostri numerosissimi fans, parliamo di vacanze.
Beh, ci sta, visto il periodo.
Mare, montagna, campagna, occorre organizzarsi.
In effetti, alcuni saranno già in vacanza, altri li avranno già fatti, altri ancora dovranno farle queste vacanze. E questi ultimi saranno i più fortunati perché possono seguire i nostri consigli.
Per chi è già andato, sarà per l'anno prossimo. Prima cosa in assoluto da fare è andare dal veterinario o veterinaria di fiducia per controllare lo stato di salute del cane e farsi consigliare sulla migliore profilassi da adottare durante le vacanze in relazione alla meta, se in Italia o all'estero, e quindi per capire se dobbiamo fare una vaccinazione, se dobbiamo fare il passaporto, perché se si va all'estero bisogna fare entrambi un passaporto, e per ottenere il passaporto bisogna fare la vaccinazione antirabbica, che prevede, insomma, che non si può fare il giorno prima di partire, ma qualche giorno prima, anche più di qualche giorno, dipende dal vaccino, però anche 3 settimane, 1 mese prima della partenza.
Sì, perché l'iter è deciso dal servizio sanitario e il nostro veterinario ci saprà dare indicazioni in merito a dove noi abitiamo. Quindi chi meglio del veterinario di ognuno di voi può darvi i giusti suggerimenti. Ma per profilassi, Costanza, relativamente appunto alla zona in cui si andrà, cosa intendi? Che cos'è una profilassi da seguire o meno? Perché magari in alcune zone non c'è bisogno di niente, sarà sempre il veterinario che ci dirà, ma qual è, che cos'è una profilassi da fare, per che cosa?
Sono tutte quelle regole di ordine sanitario da seguire in relazione alle malattie che sono endemiche, quindi proprie del luogo in cui noi ci rechiamo. Per esempio nel sud Italia è bene prendere precauzioni per la leishmaniosi, al nord Italia bisogna adottare invece una profilassi, quindi delle regole sanitarie per quanto riguarda la filaria.
Anche qui il veterinario ci saprà dare tutte le indicazioni immaginabili impossibili, quindi è meglio una pastiglia, è meglio un'iniezione, questa cosa sarà il veterinario che sempre in base all'individuo che si trova davanti, questa cosa non finiremo mai di dirla, ve l'avevamo già detto nelle precedenti puntate, l'individualità del soggetto è sempre davanti a ogni cosa. Anche il vostro veterinario guarderà il cane che ha davanti e capirà cosa è meglio per quel cane.
Abbiamo fatto il tagliando, siamo andati dal veterinario, abbiamo
passato,
esattamente, abbiamo fatto il nostro passaporto, l'antirabbica, pronti, abbiamo fatto anche le valigie e possiamo partire.
Valigie, aspetta a dire le valigie, perché le valigie per noi le abbiamo fatte,
esattamente.
Bisogna fare poi anche le valigie per il cane e adesso le vediamo.
Però intanto decidiamo come partire, cioè qual è il mezzo di locomozione che ci porterà al mare, in montagna, in campagna. Come ci andiamo? Ci andiamo o con un aereo, diciamo, o con un treno, o con la macchina, o con la nave.
Sì, diciamo che magari l'elicottero, non so, io non conosco tanta gente che si sposta in elicottero, quindi direi che non sono neanche ferrata su come si va in elicottero. Teniamo in considerazione i mezzi che più spesso utilizziamo. Via, partiamo!
Se andiamo in aereo, ci sono alcune compagnie aeree che adesso si stanno attrezzando, pare, perché le bufale sull'argomento si sprecano, per permettere l'alloggiamento dei cani in cabina insieme a noi. Premesso che i cani di piccola taglia possono già viaggiare in cabina.
Piccola taglia che devono, con il trasportino idoneo, perché ci sono dei trasportini ben precisi, quindi cane e trasportino devono pesare non di più di 10 kg. Se già il cane mi pesa 10 kg, non potrò portarlo in cabina con me. Questo fino all'altro ieri. Da oggi, a quanto pare, già su alcune compagnie aeree, di cui non sappiamo darvi ancora il nome, ma alcune compagnie aeree prevedono già che il pet di riferimento della famiglia possa viaggiare in cabina con noi. Non conosciamo i prezzi, non conosciamo quali sono le compagnie, non conosciamo le tratte e le varie condizioni.
Ma perché per ora è una notizia fresca fresca.
Sì, potrebbe essere ancora una sorta di limbo, quindi che ripeto, non si sa ancora se è fresca, già collaudata, già rodata, quindi ognuno di voi si informi con la compagnia con cui viaggia.
Però diciamo che se i cani piccoli, ok, possono venire in cabina con noi, sui cani grandi la nostra posizione è che lo stress che un cane subisce a prendere l'aereo ed essere alloggiato in stiva sia troppo alto rispetto al beneficio di venire in vacanza con noi.
Dipende sempre da se è uno spostamento come quelli che stiamo affrontando oggi, legato alle vacanze, allora secondo noi è troppo alto lo stress che subisce il cane per la vacanza. Anche se la vacanza è di un mese, è comunque troppo alto. Se invece io mi trasferisco con il mio cane, allora lì è una situazione diversa. Ma essendo una vacanza, beati chi si può fare, non si può permettere una vacanza lunga, comunque stare in stiva per un cane è davvero stressante,
traumatica.
E anche pericoloso, diciamolo, perché comunque se dovesse mai succedere qualcosa, insomma, è la zona che
non siamo lì a controllare, non siamo lì ad essere un punto di riferimento per il nostro cane e a dirgli stai tranquillo, va tutto bene.
Non solo non ci siamo noi, non c'è nessuno, perché è una zona dove ci vanno gli oggetti.
Quindi, se invece prendiamo il treno, cose un pochino cambiano.
Certo, treno, nave e, vabbè, auto privata. Quindi, via col treno.
Il cane può viaggiare o con il trasportino idoneo, un kennel, oppure senza trasportino.
Vuoi che leggo nel dettaglio quello che dice Trenitalia?
Leggi, leggi.
Allora, cani e gatti e altri animali domestici di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente sui nostri treni in un trasportino di dimensioni massime 70x30x50 cm. E i cani grandi? I cani grandi possono accompagnarti nel tuo viaggio. Infatti ogni passeggero può viaggiare con un cane di qualsiasi taglia al di fuori del trasportino, purché tenuto al guinzaglio e munito di museruola, acquistando per la tratta desiderata il relativo biglietto di seconda classe standard. Qua poi fa una distinzione tra le frecce, tra i treni regionali, quello che cambia sono le cifre dei biglietti, quindi indipendentemente dal treno che prenderemo bisogna andare ad informarsi con la compagnia ferroviaria che è la proprietaria del treno che noi prendiamo.
Perché questa è Trenitalia ad oggi, ma le regole negli anni sono cambiate tantissimo. Io quando prendevo il treno con il mio cane, per esempio, c'erano altre norme e comunque il cane deve essere sempre accompagnato dai propri documenti, quindi dal libretto sanitario.
Allora, deciso che sul treno queste sono le regole, si può, informiamoci e partiamo col nostro cane.
E se vado in un'isola?
Se vado in un'isola, non sapendo volare, prendiamo la nave. Anche qui le regole ci sono, si può portare il cane, a differenza di qualche anno fa dove si poteva viaggiare solo posto ponte con il cane. Adesso invece vi leggo quello che dice una compagnia e penso che queste siano regole ben definite di una compagnia che sta parecchio attenta ai pet. Anche qui, esattamente come per il treno e per l'aereo, informatevi sulla compagnia navale che prenderete. I cani possono andare assolutamente in tutti i posti dove ci sono i proprietari. Addirittura in alcune compagnie regalano una sorta di borsa di benvenuto con dentro degli accessori per il cane. Ci sono delle cabine specifiche in cui il cane può stare con il proprietario a una cifra anche minima, direi 10 euro in più a cabina, per permettere poi una pulizia a fine del soggiorno. All'interno di queste cabine il cane ovviamente può stare libero, perché comunque è chiusa, e il cane può poi essere portato a passeggio nei luoghi comuni aperti della nave, mentre non può seguire i proprietari nelle zone ristoranti, nelle zone insomma comuni al chiuso. Questo per una questione sia igienica che di rispetto di tutti. Mi sento di dire anche di rispetto dei cani, che solitamente non amano gli ambienti super affollati, soprattutto se sono affollati e in mezzo al mare. Ecco, magari non è proprio il massimo della tranquillità.
E anche qui portiamoci dietro la museruola, che non si sa mai, e anche i documenti del cane.
Sempre. Quindi
sanitario.
Documenti, museruola, guinzaglio, pettorina e via discorrendo. Anche qua, per quanto riguarda le cifre, informatevi bene.
Invece io viaggio in macchina.
Allora, è il viaggio, direi, migliore per accompagnare il nostro cane e per farci accompagnare dal cane. Perché? Perché l'abitacolo è mio, è sicuramente un ambiente che il cane conosce.
O dovrebbe.
Dovrebbe, perché insomma nell'arco dell'anno, tra una vacanza e l'altra, si presume che il cane mi abbia accompagnato in macchina più di una volta, speriamo non solo per andare dal veterinario, ma anche di questa cosa parleremo. Quindi abbiamo deciso l'auto che sia più grande, più piccola, più affollata, se la famiglia è numerosa, meno affollata, ma come deve viaggiare il cane in auto, Costanza? Ci sono delle regole o via così, può starmi anche in braccio?
No, la normativa dice che di base il cane non deve intralciare il guidatore, e meglio se è separato dal, diciamo, lato dal posto guidatore da una rete divisoria o dalle sbarre, oppure può viaggiare, se non disponiamo di una rete divisoria e delle sbarre, in un trasportino, lo stesso che bisogna usare per andare in treno.
Sì, dipende, appunto, valutiamo la dimensione del trasportino, dove metterlo, bagagliaio, sedile posteriore, questo dipende anche dall'auto che abbiamo. Quello che è importante è che il nostro cane conosca questo spazio, perché se io parto domani, carico il trasportino o kennel che dir si voglia in auto e caccio dentro il mio cane, insomma, magari potrebbe essere un po' traumatico. Quindi c'è un modo per abituare, anzi ce ne sono tanti di modi per abituare il nostro cane a questa cosa, e qui possiamo assolutamente rivolgerci a un professionista, il nostro professionista magari di fiducia, che ci darà tutti i consigli per abituare il cane per tempo a questo strumento, ma non è obbligatorio. L'importante è che, come ha detto Costanza prima, il cane non vada ad interferire nella guida, questo per una sicurezza della persona che guida, del cane, degli altri automobilisti e via discorrendo.
Come andiamo? Andiamo, siamo partiti.
Ci siamo, abbiamo deciso con che cosa partire, e questo vuol dire che il cane verrà con noi. Ma quindi, Costanza, il cane viene sempre con noi in vacanza? È giusto che il cane venga sempre con noi in vacanza?
No, non è necessario. È giusto che ogni persona abbia anche uno spazio di riferimento in autonomia, o meglio, possa decidere di andare in vacanza senza il proprio cane, se la meta non lo consente. Per esempio, come dicevamo prima, decidiamo di andare in America per 15 giorni, ecco, risparmiamo questo stress al nostro cane. Oppure perché vogliamo fare una vacanza itinerante per le città europee con un caldo da pazzi, anche in questo caso.
Sì, ma anche mi viene da pensare, senza essere troppo itineranti, senza avere temperature estreme, ma voglio vedermi tutti i musei di Parigi. Beh, magari il mio cane non lo porto con me.
Nella prossima puntata affronteremo il tema di il cane non viene con me in vacanza, cosa succede e come mi comporto. Ma qui, in questa puntata, invece, diciamo che lo vogliamo portare con noi. Quindi siamo partiti, siamo in viaggio, vuol dire che abbiamo anche scelto la meta. Ci stiamo recando o al mare o in montagna, diciamo, prendiamo queste...
Sì, valutiamo la campagna come una meta simile alla montagna, perché diciamo che la differenza per il cane la fa mare, quindi la parte, diciamo, di nuotate. E
lo iodio,
è vero. Iodio da una parte, iodol dall'altra. Ok.
Vabbè, lo iodio del mare, partiamo dal presupposto che è un po' attiva, eccita.
Come per i bambini, fa bene, ma è più attivante. E quindi cosa dobbiamo tenere in considerazione se decidiamo di andare al mare?
Dobbiamo considerare che l'organizzazione, il posto dove andremo a dormire e l'organizzazione delle nostre giornate devono essere anche un po' a misura di cane.
Dire un po' più di un po'.
Perché il mare rispetto alla montagna o alla campagna è sicuramente un posto meno facile per andare con il cane. Uno, per le temperature, perché tendenzialmente, ovvio che poi il caso specifico va visto, ma tendenzialmente le temperature sono più alte. Poi le spiagge sono più affollate e ogni soggetto è a sé stante, non finiremo mai di dirlo, ma il cane in spiaggia 12 ore dalla mattina alle 11 alla sera alle 6 si stanca, potrebbe dare fastidio al nostro vicino di ombrellone perché scava le buche, tira sulla sabbia, corre, no?
Anzi, sì, non anche ha spazio, perché o si annoia o fa qualcosa, ecco, quindi se si annoia ovviamente si annoia il cane e quindi diventa veramente una tortura portarlo. Se non si annoia, produce qualcosa, fa delle cose e queste cose possono dare fastidio se siamo soprattutto in una spiaggia affollata.
Peraltro c'è da dire che in quasi nessuna spiaggia può entrare il cane. Ci sono delle spiagge che sono definite pet friendly proprio perché nel 90% delle spiagge il cane non può entrare, o in alcuni stabilimenti balneari è previsto l'accesso degli animali, ma non si sa per quale motivo non possono fare il bagno.
Anche non solo dove ci sono gli stabilimenti balneari, addirittura nelle spiagge libere. In molte spiagge libere dove è possibile entrare con i cani possono stare sulla spiaggia, ma non possono camminare sul bagnasciuga.
Infatti poi ogni regola va vista, cioè ogni comune ha le sue regole e bisogna conoscerle prima di andare, perché ogni sindaco, anche in vista della stagione estiva, anche in vista dell'afflusso di persone previste, dà delle regole e emette delle ordinanze, quindi vanno conosciute.
Però va da sé che se un cane può venire con me in spiaggia ma non può bagnarsi, dobbiamo premettere che al cane un minimo debba piacere entrare in acqua. Però se mettiamo il caso che al mio cane piace fare il bagno, piace nuotare, ma non può farlo, stare tutto il giorno anche sotto l'ombrellone è pericoloso, molto pericoloso. Come per noi, dopo un po' che stiamo al sole o all'ombra abbiamo bisogno di abbassare la nostra temperatura bagnandoci. Se il cane questa cosa non può farla, dobbiamo tenerla ben presente. Una piccola parentesi vorrei aprire, davvero piccola.
Lo so.
Non solo sulle spiagge pet friendly, perché quelle magari sono quelle spiagge che consentono, con stabilimenti balneari, consentono, perché hanno delle zone dove tu puoi stare col tuo cane. Magari c'è l'ombrellone, la recinzione e ognuno è singolo col proprio cane, va bene. Ci sono invece delle spiagge proprio... le Fido Beach, le Dog Beach, ecco, quelle non so come sono strutturate tutte, perché ovviamente non ne conosciamo tutte quelle che ci sono in Italia. Alcune che abbiamo visto per noi non sono proprio a misura di cane. Perché? Perché c'è una gran confusione. Si aprono le porte della Dog Beach e i cani, ale, tutti liberi a saltare sulla stessa palla, a combattere sulla stessa risorsa, a corrersi dietro uno all'altro, uno entra in acqua, si eccita, rincorre l'altro cane. Ecco, molti cani questa cosa la rifuggerebbero. Certo che se sono lì dentro poi alla fine si adeguano, ma come hai detto bene tu Costanza, la patiscono. Quindi attenzione, attenzione.
Non abbiamo verità, ovviamente, perché ogni situazione singola va vista e va studiata. Vi stiamo dando delle indicazioni, dei punti di attenzione da valutare nel momento in cui scegliamo una meta vacanziera, oppure siamo in quel determinato posto, ci dicono che c'è una dog beach, ecco, magari prima andiamo a fare un sopralluogo, vediamo com'è e vediamo se quell'organizzazione può essere idonea per il carattere del nostro cane.
Teniamo anche in considerazione che l'ingresso a queste spiagge ha un costo e spesso non è un costo neanche molto basso, quindi anche questa è una cosa da tenere in considerazione quando ci spostiamo. Un'altra piccola cosa da tenere sempre a mente è: quando veniamo via dalla spiaggia sarebbe buona norma sciacquare il nostro cane se questo è entrato a fare il bagno in acqua salata, perché per il pelo, la pelle, è importante, esattamente come per noi, sciacquarci dai residui salmastri.
La cosa migliore se decidiamo di trascorrere le nostre vacanze al mare è, come dicevamo prima, organizzare la nostra giornata in modo tale che il cane possa avere degli spazi, diciamo, di divertimento più idonei al proprio benessere.
Cosa vuol dire più idonei al proprio benessere, Costanza?
Che magari a noi ci piace andare in spiaggia, stare lì e fare la lucertola, allora ci alziamo un po' prima al mattino, verso le 6 del mattino, e facciamo una passeggiata con il nostro cane. Magari se abbiamo a disposizione una pineta può essere un buon posto
la pineta magari la possiamo utilizzare anche nelle ore più calde, perché è in ombra e il cane può uscire e espletare i suoi bisogni, mentre magari la mattina, pur essendoci il divieto di accesso alle spiagge, alle 6 della mattina magari una passeggiata con il nostro cane sul bagnasciuga, il bagnino ce la consente.
E poi se abbiamo una casa o un albergo che ci permette di tenere i cani in camera senza la nostra presenza, dopo una bella passeggiata il cane mangia, può restare tranquillamente a riposare in camera e noi andiamo a farci la nostra ora, due, tre ore di spiaggia.
Andiamo a fare le lucertole, se ci piace fare le lucertole.
In modo tale che così la giornata, poi dopo la nostra spiaggia, noi rientriamo, prendiamo il nostro cane verso il tramonto, quando il caldo è meno pressante, ancora una volta riusciamo con il nostro cane e ci facciamo un'altra passeggiata. La montagna, al contrario, presenta più vantaggi.
È un po' più facile. Prima dicevi che il mare è un po' più complessa l'organizzazione, perché diciamo bisogna stare attenti al caldo, ai colpi di calore, alla salsedine, insomma tante cose, anche a tanti divieti in più che non, rispetto alla montagna, mentre la montagna è un po' più facile perché ci consente di poter tenere il cane con noi durante molte più attività che non al mare.
E poi gli spazi sono più ampi rispetto alla spiaggia. E poi non dimentichiamoci che invece l'ambiente montagna rilassa un po' di più rispetto allo iodio del mare, che invece un po' eccita. E possiamo organizzare delle passeggiate con il nostro cane, sempre se insomma parametrate a quello che è lo stato di salute del nostro animale, e trascorrere con lui, come diceva Roberta, molte più ore durante la nostra giornata.
Sì, perché intanto in montagna c'è meno caldo rispetto al mare, di solito, perché insomma comunque anche in estate molto calde in montagna c'è più refrigerio che non al mare. Poi con tutta l'accortezza immaginabile e impossibile, il nostro cane lo possiamo portare con noi, guinzaglio, museruola, anche lì sempre al nostro seguito, ma durante le passeggiate in montagna lui può venire con noi.
Un altro tema è la struttura che ci ospita. Al mare, in montagna, in campagna abbiamo scelto, si spera, una struttura che rispetto all'organizzazione delle nostre vacanze, alla tipologia del nostro cane, al suo carattere, alle nostre abitudini, sia idonea. Possiamo prendere in considerazione l'hotel, e bisogna anche lì informarsi, perché premesso che in quasi nessuna struttura il cane può accompagnarci nella sala da pranzo, per esempio, nella sala da colazione, ma ci sono alcuni hotel che per brutte esperienze passate non ti permettono neanche di lasciare il cane da solo in stanza. Quindi bisogna ovviamente informarsi prima.
Sì, e poi anche qui in base alle esigenze del nostro cane. Il nostro cane sta da solo senza di noi, allora posso andare in hotel e mangiare tranquillamente al ristorante dell'hotel. Se invece il mio cane non sa stare senza di me, per qualsivoglia motivo, allora è incompatibile il fatto che io possa andare a mangiare al ristorante dell'albergo e lasciare il cane in stanza, anche se l'hotel me lo consente.
Se invece scegliamo una casa vacanze, la cosa è un pochino più semplice, perché la casa vacanze l'abbiamo potuta prenotare solo se accetta l'accesso dei cani.
È un po' come coi bambini, Costanza. Io che l'ho vissuto, la casa quando si va in vacanza è più facile. È più facile perché ti consente una maggior individualizzazione della casa. Quindi io me la posso un po' adattare a me, alle mie esigenze, alle esigenze della mia famiglia. In questo caso, all'esigenza del mio cane.
Certamente. C'è da dire che in uso un mal costume che però secondo me viene un po' anche probabilmente da brutte esperienze passate, che tante case vacanza ti chiedono delle cauzioni molto alte o dei costi molto alti di pulizia a forfait a cane. Io che viaggio con due cani e mi reputo una persona educata che non ha mai lasciato il delirio nelle case degli altri, mi trovo magari a dover pagare anche 90 euro di pulizia a cane.
Sì, sì, ma così un piccolo inciso, anche molti hotel ti chiedono, e qua ripeto, state all'occhio e guardate bene, leggete tutto, sì, accettano i cani, ma in alcune strutture, case, bed and breakfast, hotel e via discorrendo, chiedono addirittura un compenso giornaliero. Ma giornaliero, cioè, per che cosa? Non danno qualcosa in più perché c'è il cane. Quindi va bene la pulizia finale, ovviamente deve essere una cifra congrua.
Vabbè, forse perché in albergo la stanza te la puliscono tutti i giorni.
Mi chiedi una cosa finale, però non lo so. Comunque diciamo che in generale fate attenzione, ma come in ogni settore ci sono delle cifre che sono secondo me giustificabili, altre invece che non lo sono, e quindi valutate e capite che cosa è più idoneo a voi, al vostro cane e anche al vostro portafoglio.
Adesso invece delle strutture che stanno prendendo molto piede, strutture diciamo lato senso, sono il campeggio oppure il van camperizzato, il camper e similari. Ovviamente il campeggio, c'è la questione tenda che forse ti vincola un po' di più perché insomma il cane in tenda da solo.
Dipende anche lì dove vado a fare campeggio.
E come è abituato il cane.
Se vado a campeggiare in un luogo dove il cane starà con me quasi o tutta la giornata, il problema non sussiste, perché la tenda la lascio vuota con dentro i bagagli e il cane viene con me. Se invece, come abbiamo detto prima, penso che andrò in spiaggia senza portarmi il mio cane, e in tenda è un po' un problema, perché intanto non è sicuro lasciare un cane in tenda, e poi anche le temperature. Tenete sempre in considerazione che una tenda grande, piccola, insomma le temperature che raggiunge la tenda in una giornata.
Io devo dire che, ma questa è una mia personale opinione, non sono molto d'accordo con quelle persone che lasciano il cane in campeggio in delle sorte di recintini vicino alla tenda.
Effettivamente in alcuni campeggi ci sono o questi recintini intorno alla tenda oppure dei bungalow recintati, e in effetti li ho visti anch'io che lasciano lì il cane. Allora, c'è da dire che magari ci sono dei cani che sono abituati a questo, perché molte persone che hanno la roulotte fissa in alcuni campeggi, il bungalow fisso, non ci vanno solo una volta all'anno, ma ci vanno magari tutti i weekend o comunque per molti periodi. E a volte il cane è abituato. Certo, anche lì valutiamo. Se il campeggio è pieno, pienissimo di persone, quindi zona e periodo stracolmo di turisti, di bambini,
altri cani,
ecco, allora può essere anche un problema. Però, tornando sempre a bomba, considerate sempre com'è il vostro cane. Se è una situazione che lo può far stare bene o se invece è una situazione che lo può mettere in serie difficoltà.
Il van camperizzato o il camper che dir si voglia o tutti quegli ibridi
roulotte, quello che si vuole,
possono essere dei posti idonei per lasciare i propri cani. Consideriamo che sono come delle macchine più o meno, quindi bisogna stare attenti alle temperature, a dove viene parcheggiato, a come gira il sole durante la giornata, perché magari noi lo lasciamo all'ombra, torniamo dopo tre ore e c'è il sole a picco, e ovviamente sono ambienti che assorbono tantissimo il calore, quindi rischiamo di mettere in seria difficoltà di salute il nostro animale.
Ma sì, anche perché sono delle buone soluzioni, perché il cane anche lì, esattamente come l'auto per il trasporto, la conosce, perché l'ha vissuto anche in altri periodi dell'anno, comunque c'è salito più di una volta, però esattamente come l'auto va tenuta come luogo per dormire, per spostarsi, e anche secondo me il camper, la roulotte è un po' come la tenda, ecco, magari con dei comfort maggiori, ma da considerare con noi presenti. Sì.
Ma Roberta, e quindi la valigia del cane? Non l'abbiamo detto.
Adesso ricapitoliamo bene tutto.
Quindi, cosa ci mettiamo dentro? Cosa porto?
E allora, iniziamo a capire. Intanto, i comfort che il nostro cane ha anche a casa, dobbiamo cercare di portarglieli anche in vacanza, perché comunque noi abbiamo deciso di cambiare casa, di cambiare luogo per un periodo, il cane no. Quindi il cane ci segue, e per fare in modo che sia, insomma, più accolto, dobbiamo ricreargli un po' i suoi comfort. Quindi chiediamo al veterinario una piccola valigetta da fare per il primo soccorso. Chiediamo al nostro veterinario cosa mettere dentro.
Poi, ciotola?
Sì.
Per bere e per mangiare.
L'ideale sarebbe o le sue ciotole, se è abituato a bere e a mangiare solo dalle sue ciotole. Se invece è un cane che abitualmente viene con noi alla ciotola del viaggi, allora si possono portare anche le ciotole, quelle pieghevoli, quelle più comode nel trasporto. E ovviamente anche lì dipende da dove andiamo, abbiamo più o meno spazio per portare la valigia del cane, cioè quanto deve occupare la sua valigia. Comunque le ciotole ci devono essere.
Cuccia?
Beh, magari eviterei di portare il divano di casa se il mio cane sta sul divano, però una cuccia che sia per lui confortevole. Per alcuni cani basta un tappetino, un asciugamano da mettere a terra, altri cani invece hanno bisogno di qualcosa di morbido, soffice, che li accolga durante la notte e durante i riposi della giornata. E questo sta a ognuno di noi capire cosa il cane necessita. E oltre a un luogo per dormire, anche magari portare degli asciugamani, proprio per asciugarlo se ha fatto il bagno, se l'abbiamo sciacquato dalla salsedine, se è piovuto, se ha bisogno comunque di essere asciugato, pulito e via discorrendo. Poi,
vabbè, acqua e cibo, vabbè.
Sempre quello, se siamo in viaggio e abbiamo bisogno di avere con noi una borraccia e la ciotola del viaggio per poter dare acqua quando il cane la necessita, e cibo dipende dove andiamo. Se andiamo in posti dove possiamo reperire il cibo nel luogo di villeggiatura, allora lo compreremo là. Se invece andiamo in posti dove non riusciamo, dobbiamo portarcelo da casa. Quindi è ovvio che dobbiamo un po' capire noi che cosa ha bisogno sempre il nostro cane.
Poi i giochi.
Anche lì, magari se il cane ha dei giochi preferiti, portiamoli, perché comunque per lui sono un'ancora emotiva molto forte. Quindi è importante, se è un cane che gioca e che piace giocare con alcuni oggetti, noi li portiamo. E anche questi giochi vanno adeguati all'ambiente in cui andiamo. Se al cane piace nuotare, piace entrare in acqua, magari porteremo dei giochi che sono giochi acquatici, quindi magari che galleggiano. Se no, ci sono anche cani che non giocano neanche a casa e quindi non è che dobbiamo per forza portare i giochi in vacanza.
Poi il libretto sanitario, e l'abbiamo già detto, e poi i masticativi. Non ne abbiamo ancora parlato di masticativi.
Perché questa puntata ci ha un po' così stravolto, perché effettivamente è importante parlare delle vacanze, visto il periodo. I masticativi sono tutti quei cibi, quegli snack, che aiutano il cane ad allenare la masticazione e quindi ad aiutarlo nel relax. Poi parleremo di questo. Se avete bisogno, chiedete, magari mandando una mail alla nostra mail, Costanza?
dogtalks.podcast@gmail.com.
Se avete bisogno di sapere qualcosa in più sui masticativi, chiedete tranquillamente.
In questa puntata, quindi, vi abbiamo raccontato come bisogna organizzarsi per le vacanze secondo il Costanza e Roberta pensiero. E voi? Come vi siete organizzati? Come vi organizzate abitualmente? Quali sono le mete che preferite?
Siete già in vacanza? Volete raccontarci come sta andando la vostra vacanza?
Scriveteci una mail
o contattateci in direct sui nostri profili social.
Come ormai siamo abituati,
finito l'ascolto di questo podcast,
spegnete il telefono, prendete il guinzaglio e portate il cane a fare una passeggiata.
Alla prossima!
Idea e testi di Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Musiche originali ed editing audio di Saverio Nuzzi. Copertina di Bruno Pontiggia e Matilda Fabbri. Dog Talks.